Continuiamo con il giornale Qui Finanza, che dice: la NATO dall'Italia avverte Putin. Quando entreremo in guerra e cosa faremo?
Della NATO la spacconano. Ecco cosa ci proponiamo di fare. Ma come disse l'ambasciatore russo all'ambasciatore... Napoleone entrò in Russia e chiese alla Russia di Alessandro, lo zar Alessandro, se si arrendevano. E disse: mi propongo di conquistare la Russia. E l'ambasciatore russo gli disse a Napoleone: signore, l'uomo propone ma Dio dispone. E Napoleone disse, Napoleone lo stolto, disse: io mi propongo di fare entrambi, proporre e disporre. E invece Napoleone lì ha perso il suo esercito in Russia e praticamente le sue aspirazioni di potere mondiale. Questa è la storia dell'anticristo Napoleone. Avanti.
E poi il giornale Il Fatto Quotidiano dice, CNN dice, gli USA hanno testato il proprio missile ipersonico a metà marzo.
Quindi l'America, sfoggio di missili ipersonici. I missili ipersonici sono quelli che vanno 10-20 volte la velocità del suono. Mm-hmm. Ce ne sono anche che vanno 30 volte. Mm-hmm. Praticamente sono missili che vanno più veloci dei missili antimissili. E poi c'è una traiettoria che non è prevedibile. Quindi praticamente sono missili che... La prima è stata la Cina a farli, poi la Russia e adesso li sta facendo l'America. Sono missili praticamente che l'antimissilistica non può intercettarli. Quindi armati con testate atomiche e morte sicura contro chiunque vengano scagliati. L'unica cosa che frena questo è la garanzia di rappresaglia e di mutua distruzione. Insomma, io voglio dire questo, chi ha occhi per vedere avrà capito che l'Europa sarà il prossimo campo di battaglia, guerra, e credo che ci saranno anche guerre atomiche.
Perché la NATO avverte Putin dall'Italia.
Ma l'Italia è la sciacquina della NATO. L'Italia è quella che fa teggi cristalli per le navi spaziali americane, no? Per modo di dire. Guarda, ogni giorno i guerrafondai e l'America in testa, cosa fanno? Lì a gettare benzina sul fuoco, così che vogliono la pace questi qua. Presto il fuoco, io dico, sarà fuori controllo, nessuno lo potrà più gestire. Perché l'Occidente fa lo spaccone, perché l'esercito al momento, sulla carta però, che non è lo stesso. Sulla carta l'Occidente ha l'esercito più potente, sulla carta, 30 nazioni NATO, uniti nella loro disunità. Ma cioè ci sono nazioni come la Turchia, come l'Ungheria, che non gliene frega niente dall'America, e ad ogni piede spinto sono sempre dalla parte opposta. Però sulla carta sono più potenti, fanno gli spacconi... Però se guardiamo alla storia, è bello guardare alla storia, ragazzi. Sapete che tutti i predecessori prepotenti, i predecessori dell'America, avevano la preponderanza militare, l'avevano. E allora cosa fecero? Basandosi, confidando in Marte, il dio della guerra, i pagani avevano Marte, confidando nell'idolo della guerra, confidando nei loro armamenti, hanno continuato a tirare la corda fino a che la corda si è rotta. Parlavo di Napoleone, Hitler, idem. Quindi guarda un po', entrambi hanno perso dove? Tutti e due in Russia.
Napoleone e Hitler.
C'è un po' come una Nabucodonosor di Babilonia che nessuno poteva vincere. Perché? Perché doveva arrivare a punire Israele. Ci ha provato l'Egitto, la Siria, ci ha provato tutte le nazioni del mondo, del mondo di allora, Medio Oriente, però Babilonia vinceva sempre, perché lo meritava? No, semplicemente perché Babilonia era lo strumento di Dio per punire Israele. Quindi fino adesso tutti hanno sempre perso contro la Russia. La Russia non ha mai perso una guerra significativa, non perderà neanche questa. Perché? Perché come Babilonia, la Russia e così popolo di Dio? Beh, ci sono cristiani, sì, certo. Perché è una nazione che Dio, la nazione di Dio? No, è come Babilonia e Nebuchadnezzar. Putin e Nebuchadnezzar e la Russia e Babilonia. Sì, però, fratello Giuseppe, capisci niente tu, ma non vedi che sta perdendo la Russia? Sì, certo che lo vedo, ma so che gira di qua, gira di là, vincerà. Quando l'America ha cominciato la guerra contro la Germania, non ne azzeccava una. Non c'è battaglia che l'America non ha perso. Mio padre ha detto che era rifugiato su una montagna in Italia e sotto vedeva lo scenario, c'erano americani che combattevano contro i tedeschi, carri armati contro carri armati, in cima a una montagna, e ha detto così com'erano imbecilli questi americani. Non sapevo cosa facevano. A Monte Cassino li hanno bloccati per 3 mesi. Un piccolo monte. Era una cosa incredibile come erano buoni a nulla questi americani. Poi naturalmente erano 1.000-1 a livello armamenti, allora Germania ha perso. Germania è sempre stato l'esercito migliore del mondo, dai tempi della Prussia. Però quando si uniscono gli alleati, allora perde anche quello. E quindi da questo sappiamo anche della profezia che la Russia vincerà fino ad Armageddon, attenzione, virgola, attenzione a non sbagliare. Quindi Hitler avrebbe potuto vincere la guerra in diverse occasioni, ma come Napoleone non era benedetto da Dio. Allora il primo che è Hitler si suicida e il secondo poi muore Napoleone, muore abbandonato da tutti su di un'isola. Quindi l'Occidente avrebbe potuto vincere la guerra contro tutti, l'Occidente presente. Ma cosa ha fatto l'Occidente? Ha fatto un errore. Ha creduto di poter fare a meno di Dio. Un po' come Israele. Aveva l'esercito di Davide, le ricchezze di Salomone e la superbia del diavolo crollata. E sai che l'Israele ai tempi di Davide era la superpotenza mondiale. Nessuno poteva contrastarla. Ci hanno provato tutti, i Filistei e Davide ha messo il capo per sé, sono usciti dalla storia, quasi. Quasi.
Perché Dio stesso combatteva le battaglie.
Sì, capito? E non più ho sentito parlare di Filistei. I Siri, altri che arrivavano con milioni di soldati, tutti che per Dio combatteva per loro. Israele era la superpotenza mondiale. Tutti gli mandavano regali, si sottomettevano e pagavano le tasse. Se non che il signor Salomone ha detto così che preso uno spirito di lussuria, si è preso 1.000 mogli e lì è crollato Salomone. E lì è crollato il regno.
Dice che era superpotenza mondiale Israele, però non è considerato un impero mondiale.
No, no, perché non ha invaso le nazioni come Egitto e tutti quanti, le ha solamente vinte. Nessuno poteva contrastarlo, però non era impero mondiale perché non era impero. Non è volontà di Dio che imperasse sui popoli, ma che li salvasse attraverso la Torah,
Non ha cercato di vincere al
la
mondo.
Bibbia. No, non è volontà di Dio. E tutte le guerre che ha combattuto erano tutte guerre di difesa. Cioè Davide non è mai andato da nessuna parte ad attaccare così, giusto per controllare territori. Si difendeva solamente e vinceva sempre. Guarda, i popoli del mondo senza Dio vivono per quale scopo? Vivono per odiare. Lo scopo è l'odio, egoismo, amore, amore proprio, amore per il proprio e per la loro bandiera. Questi sono i popoli senza Dio. E non solo odiano i loro avversari, ma si odiano persino tra di loro. Questa è la loro vera politica. La politica delle nazioni senza Dio è in una parola, odia. L'America non potrebbe sussistere senza odiare qualcuno, devo odiare qualcuno. I pelirossi indiani, i messicani che devono rubargli i territori, devono odiare qualcuno. Una guerra solo che Dio le ha un pochino benedetti, quella seconda guerra mondiale, perché ce n'era uno, un cancro peggio di loro, Hitler. Appena Hitler non ce n'era più, loro hanno preso il suo posto, egemonia mondiale. Devono avere un Saddam Hussein, un Afghanistan, una Siria, un Gheddafi, una Russia. L'America senza odiare non può sussistere. È una nazione basata sull'odio. Parla delle capre, dei lupi, dei guerrafondai, del Pentagono, la CIA. Non parla delle pecorelle. pecorelle che sono lì, però che purtroppo sostengono questa politica, sostengono. Guarda, a me l'America mi ricorda un po' l'impero di Medio Persia, devo dire. Stavo riflettendo l'altro giorno su quello che sta succedendo nel mondo. L'America mi ricorda la Medio Persia. Medio Persia conquistò il mondo. L'America è alleata con l'Europa e la Persia era alleata con l'impero di Media. C'era Dario il Medo e Ciro il Persiano. E conquistarono il mondo, un po' come sta cercando di fare l'Occidente, vogliono conquistare il mondo. Però mentre Ciro il Persiano conquistava il nord dell'India, e qui siamo al VI secolo avanti Cristo, okay? Dario, re di Media, conquistava Babilonia. Vedere la profezia di Daniele, capitolo 5, cioè ormai è storia, la profezia passata. Che Daniele gli dice, guarda, c'è una mano che scrive sulla parete, mini mini tekel apparsin, mini mini tekel apparsin. Te lo dico con l'accento inglese e italiano, mi confondo sempre. So che i fratelli mi scrivono, guarda che in italiano non si dice e così si dice cos'ha. Purtroppo quando devi parlare lingue ti confondi. Chiedo scusa, non sarei in grado di insegnare la lingua italiana, perché stavolta l'accento c'ho problemi.
Sì.
Inglese è certainly, italiano è certamente. Quindi cambia l'accento e a volte non si confonde. Abbiate pazienza con me. Chiusa parentesi.
Comunque, parentesi, è utile quando i fratelli ci dicono come si dice questo, come si dice quello. A me aiuta.
Sì, non sto dicendo non l'ho fatto, continuate a correggermi, perché il signor fratello Giuseppe ha bisogno di molta correzione. Allora, dov'è che eravamo? Medio Persia conquista Babilonia, che non era neanche la Persia, era la Media, il re Dario. Ci siamo? Ecco, allora. E allora, però, cosa succede? Vediamo Daniele capitolo 10, quando il re Ciro, il potente re Ciro di Persia, giunge a Babilonia, re Dario gli passa il reame di Babilonia che aveva conquistato 5 capitoli prima. Capite Daniele capitolo 10? Daniele 10 arriva Ciro.
Perché erano alleati.
Erano alleati. Allora cosa fa Dario? Si fa da parte, un po' come l'Europa si fa da parte, va bene, e danno il potere all'America. Quindi Dario si fa da parte e dà potere alla Persia.
Al Ciro.
Questo mi ricorda un po' questo parallelo, quello che succede oggi nel panorama mondiale. Lo vedo questo parallelo biblico. E allora, Dario e Ciro conquistarono tutti, conquistano tutto quanto. Allora, com'è che terminarono? Vissero felici e contenti come un bel film di Hollywood. Proprio per niente, ma neanche per sogno. L'ingordigia, egemonia politica sono impossibili da soddisfare. Come fai a soddisfare una multinazionale che come un coccodrillo mangia soldi? Come fai a soddisfare un cancro? Il cancro o te o lui, così o il diavolo, o vince il diavolo e vince te. Allora, cosa succede? Dario e Ciro, Persia e Media. Presto fu di nuovo guerra, stavolta tra di loro. Appunto, questo nelle profezie vedremo come l'Europa farà la guerra contro l'America. Tutti diranno: Oh, sei impazzito! No, non sono impazzito. È nella Bibbia, è nella profezia. Studia il nostro corso biblico, lì è spiegato, non spiegato da me, spiegato dalle profezie. Oh, fecero la guerra. Perché? Perché non riuscivano ad accordarsi, come sai, fanno le famiglie mafiosi di Palermo, di Napoli, di Bari, e Sacco Corona Unita, sono sempre a litigare. Perché Dario e Ciro non riuscivano ad accordarsi su come spartire il pizzo della pizza, la pizza del mondo, non sapevano quale picchio doveva prendere il pizzo più grande. E lui dice: Senti, adesso io ti faccio la pelle e prendo tutto. Ah sì? E allora guerra, poco dopo, lo stesso VI secolo. Poco dopo fecero la guerra, va bene, e vinsero chi? Sappiamo che vinsero. Vinsero i persiani, sottomisero i Medi che stavano, la Media, stavano nell'area che oggi è conosciuta come Armenia, Turchia, quella zona lì, era la Media. E la Persia prende tutto, fino ad Alessandro il Grande, 331 avanti Cristo. Alessandro il Grande. Dice, è arrivato il turno anche da Medio Persia. Va bene, in 10 anni ha conquistato il mondo questo qua.
Quindi questo mostra, come tu dicevi, che anche tra alleati c'è l'odio, c'è la competizione, e senza Dio non rimane altro che odio e guerra.
Esattamente. Esattamente, perché l'America e l'Europa non hanno l'amore di Dio, hanno la bugia di Satana, l'aborto, l'oppressione, si sono inventati questa pandemia per esercitare il loro potere, poteri marziali, leggi, tu c'hai 50 anni, ti devo bucare. Ma che accidenti ti ha detto a te che mi devi bucare? Perché chi l'ha detto? I dottori no, lo dicono i politici. Tu, lì, Presidente del Consiglio e Ministri, mi sai cosa dire ministro? Vuol dire servo. I ministri sono i servi del popolo. Invece no, lo schiavizzano, lo opprimono. Il popolo è lì in casa, lockdown, con la mascherina, se va a passeggiare il cane al bosco, in un bosco uno l'hanno arrestato, non aveva la mascherina, è come la barzelletta di quello là che era ubriaco, l'hanno fermato due poliziotti tempo fa, la barzelletta dice perché mi arrestate? Perché lei non ci piace come lei, cammina ondeggiando, lo arrestiamo. Ah, aspetta che fatemi lo sguardo un po' annebbiato. Ah, adesso vi riconosco, sì. Voi siete quei due poliziotti che l'altra sera avete trovato uno buttato per terra con un pugnale infilato nel cuore. E lo avete arrestato per porto d'arma abusivo, adesso vi riconosco. Capito? È così. Cioè, guarda, le profezie bibliche di Daniele 11 indicano la stessa cosa avverrà, la cosa che è avvenuta a Medio Persia. Avverrà la presente coalizione egoista di Occidente e America. Cosa avverrà? Si spaccherà e si faranno la guerra. Va bene? E vi saranno 10 nazioni europee, dicono la profezia, che si uniranno in coalizione che è chiamata, la chiamo io, coalizione d'Oriente. Va bene, il re del nord, Oriente, guidato da una potenza che la Bibbia chiama Magog e che è l'attuale Russia, alla quale si unirà la Cina, varie nazioni islamiche che diverranno così il nuovo ordine mondiale orientale, il re del nord, cosiddetto, guidato da un tizio che si chiama Anticristo. Dove è scritto? Primo Giovanni 2,18, Anticristo si chiama. Però c'ha molti nomi nel suo curriculum. La bestia, Apocalisse 13. Il figlio del male, in Seconda Tessalonicesi 2, il vile, Daniele 11, è l'anticristo. E allora questa coalizione si spaccherà, va bene? E il Magog, che è la Russia, prenderà potere. Guarda, io ho qui una lista di scritture, posso dartele? Sì. Per i fratelli nuovi che non hanno fatto corso biblico. Ezechiele 38, 1 a 5, che dimostrano quello che sto dicendo. Apocalisse 17, 12 e 13. Apocalisse 13, 3. Ce l'ha la lista lì?
Sì.
E allora me lo ripeti per i fratelli che scrivono.
Ezechiele 38, 1 a 5. Apocalisse 17, 12 e 13. Apocalisse 13, 3.
Ecco, qui cosa dice qua? Conferma quello che ti ho detto. Va bene, che il Magog, la bestia, prenderà potere. Comunque, per i dettagli, dovete chiedere, scrivere a una ragazza molto dolce che si chiama Angela, e lei ve lo manda gratis. Dov'è Angela?
Presente.
Presente, ecco. Okay. Angela è veramente sempre pronta, lei.
Dio mi aiuti.
Va bene, fratelli. Il prezzo è buono, non è male il prezzo, no?
È gratis. Okay,
ecco, quindi...
meglio di così.
Correte prima che si esauriscono.
No, si esaudisce. Già da anni è così e rimarrà così.
No, perché è tutto registrato.
Sì.
Allora, attualmente i due blocchi, quali sono America e Russia, si combattono. Come si combattono? Più con i media che con le armi belliche, più con le bugie che altro. Le false bandiere, false accuse, inganni, trucchi, eccetera. Cioè accuse false e inganni veri. Va bene, quindi sappiamo che più un blocco, una nazione ha più armamenti mediatici, con più ha possibilità di vincere. E quindi uno che controlla i media ha sempre ragione. E vuoi competere uno che c'ha i microfoni, le TV, i giornali? Non puoi. Di solito vince questo tipo di guerra. La guerra mediatica la vince chi c'ha i media. Per questo che in Ucraina Zelensky è un eroe di Hollywood e Putin è un villano qualsiasi. In realtà tra tutti e due, insomma, capito? Però guardare, non ascoltano neanche l'altra campana, ascoltano solo il campanone dei media, che tutti prozzoleschi. Allora, per esempio, vedi in Italia c'è l'intramontabile Berlusconi, ancora in giro questo qua, è incredibile, ha fatto plastiche facciali di tutti i colori, c'è sempre una fidanzata ventenne in giro, ma insomma, in Italia Berlusconi non tramonta mai, perché grazie ai suoi media, ai suoi TV, ai suoi giornali. Per quale motivo tutto l'esercito dei magistrati in Italia compatti non sono riusciti a liberarsi di lui? Perché questo qua c'ha un esercito di avvocati, e caro mio, chi è che lo vince questo? Questo qua non c'è niente da fare. Fin quando controlla i media, era berlusconiana in una parte, perché c'è l'8%, è crollato all'8%.
Ha 85 anni.
85 anni.
Immaginati.
Se lo vedi sembra un ventenne, cioè i miracoli della chirurgia, però in realtà c'è 85 anni. Comunque li porta bene, perché se vedi Biden che ce n'ha 80, caro mio, ormai è pronto per diciamo, lasciamo stare. Sì, casa di riposo. Allora, dunque, rispettiamo gli anziani, per amor di Dio. Chi sono io per criticare gli anziani? Io anch'io sono un vecchiotto, 75, dico. Però non sono ancora riuscito a fare una plastica facciale.
E non ti serve, Giuseppe.
Quelli che vengono qua, non so se...
Comunque. Guarda, il sorriso copre tutto. Non
Amen.
Serve.
Amen.
Grazie, Signore. Allora, guarda, in America c'è un partito che si chiama Partito Democratico, che è uno dei peggiori mai esistiti nell'universo. No, ma ha avuto una furbizia, l'astuzia di comprarsi i giornali principali, e quindi galleggia. Biden, per esempio, è stato eletto dai media, mica l'hanno eletto gli americani, i media l'hanno eletto. E adesso se lo tengano. Vabbè, adesso l'hanno eletto, adesso non lo vogliono più. Sai che tutti i media sono contro Biden adesso? Lo prendono in giro di notte e di giorno. Ho visto un video ieri che Biden è andato lì, c'era un incontro, una grande festa, tutti a battere le mani lì alla Casa Bianca. E lui, per cercare di aumentare la sua popolarità, ha invitato Obama. Non l'avesse mai fatto. Questo ha rubato lo spettacolo. Erano tutti intorno ad Obama, a Fadoma, tutte le giornaliste, i giornalisti, tutti lì, i deputati, tutti lì a lodarlo. E Biden? Non gli parlava nessuno nella Casa Bianca. Ci saranno state 100 persone dentro.
Perché?
Nessuno gli parlava. Perché lo evitano. Infatti il video americano, un video americano, e diceva Biden è evitato, schivato nella Casa Bianca. Tutti lì intorno a Obama e ad altri, e lui si aggirava nella stanza come se fosse in un deserto. Sei mai stata alla stazione centrale di Milano e tu cammini in giro, qualunque stazione in Italia, cammini in giro di qua e di là, nessuno ti guarda in faccia. Ecco, era così. E i giornali hanno detto che Biden è proprio il suo stesso partito. Ma l'avete eletto? Sostenetelo. No, non lo vogliono più. L'hanno eletto giusto per non avere Trump. Va bene. E adesso le elezioni di quest'anno, 2022, le elezioni legislative in America, si aspettano una batosta colossale, che perderanno Senato e Parlamento. E quindi, vabbè, i cristiani potrebbero fare molto, ma sono troppo occupati a dormire sulle panche. Sarebbe una buona occasione, ma non faranno niente. E allora, va bene, un'altra cosa che volevo notare, la pandemia. Cos'è che ci ha mostrato la pandemia? E ci ha mostrato che razza di giocolieri, che razza di illusionisti che sono i media. Va bene, per spaventare le masse, far loro credere qualsiasi cosa che vogliono. E adesso lo stesso dell'Ucraina. Ognuno ha la sua verità, ma chi tiene banco vince. E i media tengono banco. Amen. E si dice Ucraina o Ucraina, Angela?
Credo Ucraina, però chiede ai fratelli, che ne so io.
Io ho chiesto glu glu.
Ah, ok.
No, ho già chiesto. ci è andato il traduttore glu glu glu, glu e mi ha detto, sono andato nella lingua ucraina, proprio in ucraino si dice Ucraina, Ucraina.
Però in italiano è Ucraina.
Ma che mi interessa l'italiano?
Ma parliamo italiano.
Ma
qui?
No, andiamo all'originale, scusa. Siccome in Italia fra poco faranno le votazioni se si dice Ucraina o Ucraina, se parlano di quello. E sono lì a litigare come si dice. Allora sono andato a Gluglu, dove dice traduzioni, c'è anche l'audio, e dice Ucraina. Quindi adesso devo cambiare l'accento, perché a volte dico Ucraina. Dobbiamo dire Ucraina, perché così dicono in Ucraina. Ci siamo?
Ok.
Beh, se devi prendere una...
Ma allora, se parli dell'Ungheria, tu non dici Ungheria, devi dire Magyarország.
D'accordo, d'accordo. Lo so che tu ci sei sempre torto, ma quello che voglio dire...
Cosa vuoi dire?
Voglio dire che quando c'è un dubbio che metà Italia dice Ucraina, metà dice Ucraina... Allora vai all'originale, no?
Ok.
E si dice Ucraina. Comunque, guarda che anche non è così...
Non fate una discussione su questa.
Non è una dogma, va bene.
No. Allora, il diavolo ha spinto il mondo, parliamo di questo adesso, più vicino al baratro attraverso gli avvenimenti in Ucraina. Siamo più vicini al baratro, si chiama baratro atomico, ci cascherà il mondo? Sì, ci cascherà. Se non altro per l'America che continua a buttare benzina sul fuoco. Appena arriva Gog, l'anticristo, dice ah, ok, è guerra che volete, nessun problema, adesso io vi rendo pane per focaccia. Quindi ormai è entrato nel lessico normale, ormai, di minacciarsi usando le armi atomiche. Quindi si minacciano adesso con le armi atomiche, trovano il modo di girargli intorno e alla fine minacciano, fanno la minaccia atomica. Tutte e due, America e Russia. Quindi adesso la dialettica dei bulli più o meno è, guarda, se voi userete le armi chimiche, noi useremo le atomiche. Nessuno gli ha detto che vogliono usare le armi chimiche, nessuno l'ha detto, se lo sono inventati loro, gli americani continuano a dire se la Russia usa le armi chimiche noi li bombardiamo con le atomiche, ma la Russia non ha mai detto che vuole usarle. Però perché l'America dice questo? Perché l'America vuole nascondere, sviare l'attenzione dal fatto che in Ucraina hanno scoperto 26 laboratori illegali di armi chimiche sponsorizzate dall'America e anche da Hunter Biden. Chi è questo qua? Il figlio di Biden, che ha preso un sacco di milioni di dollari dall'Ucraina per organizzare questi laboratori di armi chimiche. Ma i media questo non te lo dicono. Io devo scavare pale e piccone per scoprire queste cose. E dove le ho scoperte? Negli stessi media americani. Qualcosa di vero salta fuori anche di lì. Però il mio preferito sono i media indiani. C'è un canale che mi piace, WIOM si chiama, WION, e quella lì danno le notizie come faceva la Russian TV una volta, ma ancora meglio però, perché Russian TV era un po' pro-Russia, certamente. Però WION è neutrale, l'India è neutrale, e però è tutto contro l'America, che quando sei neutrale sei contro l'America. Quindi vanno a votare al voto dell'ONU, lo sono neutrali, però in realtà non gli piace l'egemonia americana. Allora uno dice, se usate le armi chimiche, dice l'America, noi useremo le atomiche. E l'altro bullo gli risponde a tono, ah sì, noi più di voi. Quindi a forza di tirare la corda, qualche indemoniato schiaccerà il bottone. La prima guerra mondiale è scoppiata per sbaglio. C'è stato uno che ha sparato, ha ucciso l'erede al trono austriaco, e l'Austria diceva, punizione, facciamo la guerra alla Serbia, che sono sempre stati belligeranti contro di noi. E poi che è stata la Francia che si è messa a difendere. E poi uno ha tirato l'altra, Francia, la Russia, l'Inghilterra, anche l'America. E allora, diciamo, i pazzi adesso sono disposti a suicidarsi in un conflitto nucleare pur di distruggere l'odiato nemico. Ormai si fanno i calcoli. Se tu segui i centri giornali, quanti milioni di morti costerebbe una guerra atomica? E se usiamo questi missili, quanti milioni di morti? E se usiamo gli altri missili, quanti milioni? Stanno facendo i calcoli. I ricchi miliardari hanno già preparato i bunker sotto le montagne, così che quando finisce la radioattività escono. Invece la Bibbia dice, la Bibbia parla di quei bunker che si sono creati. Lo leggiamo? Leggilo, Apocalisse 6.
Apocalisse?
Sì, parla delle multinazionali e i loro bunker sotto le montagne.
Ci sei, sì, Apocalisse verso 6? 15.
Aspetta che... Sì. Mm-hmm. Sì, 15 anni in avanti.
I re della terra, i grandi, i generali, i ricchi, i potenti.
Cioè, chi sono questi? Multinazionali, i primi ministri, i presidenti, i pezzi grossi, quelli che hanno lo yacht di 1 miliardo. Sì.
E ogni schiavo e ogni uomo libero si nascosero nelle spelonche e tra le rocce dei monti. E dicevano ai monti e alle rocce: cadeteci addosso, nascondeteci dalla presenza di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira. Chi può resistere? Apocalisse 6, 15 a 17.
Va bene. Quindi in questi bunker sotto le montagne diranno: monti, cascateci addosso. Cioè è un modo di dire: vorrei tanto suicidarmi. Il problema è che questi qua non possono neanche morire. Si suicidano, vanno nell'Hades. Cos'è? Un luogo di tormento. Cioè dalla padella alla brace. E allora nessuna sorpresa. Che altro possono fare i pagani senza l'amore di Dio, senza Cristo, senza la verità del Vangelo? Domanda, la Chiesa cosa deve fare?
Sì, non i pagani, pensiamo noi. Cosa sì, noi, la Chiesa, dobbiamo
abbiamo
fare?
Abbiamo parlato delle capre. E le pecore? Non è mica sufficiente predicare contro il diavolo. Cosa dice Dio a noi? Sapete che dobbiamo prendere tempo, fratelli, per ascoltare Dio, la sua parola. Legge la Bibbia, fantastico, ma non basta. Non basta, perché i farisei leggono la Bibbia. Va bene? Protestanti, cattolici la leggono e si azzuffano come cani e gatti. Chi sarà il cane, chi sarà il gatto? Non importa, si azzuffano. La stessa Bibbia interpretano come gli pare. E allora, ascoltare Dio. Non c'è niente di più importante, fratelli, che ascoltare Dio. Credo che Dio, nel mio piccolo, che io non è che sono grandissimo, nel mio piccolo, quello che vedo io, è che Dio vuole che non perdiamo troppo tempo a scuotere la testa e lamentarci quello che fa il diavolo e i suoi politici, ma che ci concentriamo invece ad ascoltare la sua voce ed essere nella sua volontà. Chi è d'accordo dica sì.
Sì.
Amen.
Bravi. Molto spontaneo.
E Dio ci aiuti anche.
Guarda, nella Seconda Guerra Mondiale, quando vi fu la grande strage di milioni di ebrei, questi ebrei, attenzione, qui c'è una lezione da imparare per la Chiesa, che pregavo su questo, no? E ho sentito questo, no? Che gli ebrei, nella Seconda Guerra Mondiale, milioni morirono, erano divisi in tre correnti. C'erano tre correnti di ebrei, tre politiche se preferisci. La prima corrente, gli ebrei che non capivano i segni dei tempi, anzi neanche le scritte sui muri sapevano leggere, nelle loro stesse case e negozi che inneggiavano alla loro distruzione, neanche quello riuscivano a capire. Leggete le scritte sui muri, fratelli. Dio persino alzò il volume in Germania quando... E fu la notte dei cristalli che sfasciarono tutte le gioiellerie ebraiche, tutti i negozi. Però niente da fare, neanche quel rumore bastò agli ebrei a far rinunciare loro comodità, possessioni, lussi. Si diceva tra gli ebrei: la Costituzione della Germania è dalla parte nostra e le leggi tedesche ci difenderanno, pensavano. Come molti pensano oggi in Italia. E così rimangono nei loro agi in Germania. E sappiamo in quali lager finirono. Poi c'è la seconda corrente degli ebrei, Seconda Guerra Mondiale. Molti ebrei prudentemente uscirono dalla Germania, ma non avevano gran voglia di traslocare, troppo distante, è troppa fatica, costa troppo. Biglietto aereo, biglietto della nave, no. Andiamo dietro l'angolo qui. Andarono nelle nazioni limitrofe, le più vicine. Francia, Belgio, Olanda, nella maggior parte delle quali nazioni però li raggiunge il braccio lungo del Führer, anticristo, perché lui ha invaso anche quelle nazioni. E allora persino l'Italia ha fatto le leggi razziali. L'Italia era una di quelle meno cattive, diciamo. E Mussolini, conciato male com'era, anticristo, sì, però aveva un DNA cattolico, aveva un, capito, cioè anche le capre in Italia sono mezza cattoliche, no? E c'hanno, Berlinguer era un cattolico, il comunista Berlinguer. E allora, cosa succedeva? E allora furono catturati, mandati in campi di concentramento. E però nei campi di concentramento sono sicuro che desideravano che non fossero stati tanto tirchi nella prudenza. Quindi i fratelli in Occidente, alzare le antenne. Va bene, voi siete in Occidente che le leggi sono dalla vostra parte, ma chi se ne frega, dice il diavolo. Le leggi comuniste in Russia davano libertà di religione, e vogliono spiegare ai Solzhenitsyn, ai Wurmbrand, vogliono spiegare ai cristiani massacrati. Sì, la legge è una cosa, ma Mussolini interpreta a suo modo, Hitler al suo modo. Non guardate le leggi secolari, ascoltate e seguite quello che vi dice lo Spirito Santo. E allora arriviamo alla terza corrente, che furono solamente, terzo corrente, erano solo quelli che radicalmente, non troppi, se ne andarono il più lontano possibile, se ne andate sulla Luna se avessero potuto. Hanno cambiato continente, hanno proprio scantonato, in Svizzera sono i cantoni, hanno scantonato. E allora questi qui sono quelli che si sono salvati, compreso anche un certo ebreo, uno al quale il cervello non gli mancava, un certo scienziato tedesco di nome Einstein. Capito? Alle 32 ha preso la nave e ha tagliato tutte le corde, gli ormeggi, tutto. Angela, dice una nota storica, me la leggi?
Sì, in inglese. Okay. In December 1932,
traduciamo.
Einstein decided to leave Germany forever. He would never go back. It became obvious to Einstein that his life was in danger. A Nazi organization published a magazine with Einstein's picture and the caption "Not yet hanged" on the cover. There was even a prize on his head.
Wow, traduco io?
Sì.
Allora, nel dicembre del 32 Einstein decise di lasciare la Germania per sempre. Parentesi, non sarebbe più tornato. Era divenuto ovvio per Einstein che la sua vita era in pericolo. Un'organizzazione nazista pubblicò nella sua rivista, che mise la foto di Einstein con la scritta sotto "non è stato ancora impiccato", perché l'ebreo, no? Anzi, era sulla copertina questo. E c'era persino una somma di denaro di taglia su di lui.
Quindi ha capito subito il messaggio.
Capito, però gli altri ebrei non capivano. Dice, beh, hanno messo Einstein, non hanno messo me. Ah sì? Tranquillo, arriverà anche il tuo giorno. Era il 32, quando Hitler ha preso il potere, 32-33 ha preso il potere. Quindi già all'inizio. Quindi Einstein, ripeto, un po' di sale nella zucca non gli mancava, è andato sulla nave, probabilmente la chetichella di notte, quando era buio, occhiali scuri, cappello abbassato, è entrato sulla nave, ciao. E quando la nave è partita, sai cosa ha fatto lui? Ha fatto... Capito? Invece gli altri ebrei, l'Israele, la carne, sono rimasti lì a sperare che Hitler avrebbe mantenuto le sue promesse. Se volete sapere cosa faranno i politici, non ascoltate le promesse, guardate l'esatto contrario, faranno quello. La maggioranza, non dico tutti, 99%.
Vabbè. E non pensare mai alle tue comodità, perché questa è la trappola.
Allora, così come il popolo ebreo del ventennio, anche la Chiesa cristiana nel mondo di oggi mi sembra divisa in tre correnti. E ora veniamo alle tre correnti cristiane di oggi. che il signore mi ha dato un'immagine, sai, proprio, ho visto una foto, no? Le tre correnti della Chiesa cristiana di oggi. Se mi sbaglio me lo dite, se non ci credete non fa niente. Questo è quello che vedo io, non è che dovete essere d'accordo. La prima corrente, io vedo i religiosi cristiani che non discernono i segni dei tempi biblici in cui viviamo, Matteo 16, 1 e 2. In due parole cosa dice? Dice, sapete discernere i segni del cielo, domani piove, domani c'è il sole, e stolti, non sapete discernere i segni dei tempi? Quindi Gesù non gli piace che la Chiesa non capisce i segni dei tempi. Nel dubbio scelgono di fare assolutamente nulla. Se ne stanno comodamente seduti dove si trovano. La panchina cattolica, la panca da scaldare protestante, quello che è. Ingannati dalla dottrina altrettanto comoda, questo entriamo nel campo protestante, il rapimento prima della tribolazione, parentesi, assolutamente non scritturale. E quindi ingannati da dottrine di comodità. Comodità come rapimento prima della tribolazione. Troppo comodo. Allora cosa? Criticano e perseguitano chi suona la campanella, chi suona l'allarme riguardo all'anticristo che viene. E questo, fratelli, è un déjà vu dell'atteggiamento degli ebrei di Germania del ventennio. Lo abbiamo già visto. Ebrei troppo comodi per seguire l'esempio di Einstein. Ora io non sono un Einstein, però ho seguito il suo esempio. Sono venuto nell'America, no, del nord che sono anticristo, del sud. Anche in Messico state molto attenti che è un po' troppo vicino all'America. Cioè, quindi sì, è Sud America, non è Stati Uniti, d'accordo. Se siete lì potete rimanere. Io andrei un pochino più a sud, però non è che lo sconsiglio, perché oggi ci chiedono, posso andare in Messico? Puoi andare, attenzione, alle zone a ridosso dalla prostituta Babilonia, che è tutta zona, è zona droga lì. Non andate a ridosso dalla zona Stati Uniti. Andate nei paesi piccolini, state lontani dalle città, va bene? E questa è la prima corrente della Chiesa mondiale che vedo nel mio piccolo. Poi c'è la seconda corrente. E chi sono? Sono i sopracitati credenti cristiani che si spostano, sì, si spostano, sì, però rimangono in Europa, cercando di indovinare quale nazione che possa essere risparmiata dei guai e quale no. Le nazioni europee, al di fuori delle 10 profetiche, possiamo citare perché non le conosce quali sono, sono 10 corna e 10 nazioni che saranno il regno dell'anticristo. Bene, queste 10 nazioni formeranno lo zoccolo duro del governo mondiale dell'anticristo. Va bene, Angela, vuoi citare queste 10 nazioni?
Sì, le 10 sono
la zona geografica dove l'impero romano era più potente. Mm-hmm. Queste 10 nazioni, 10 corna di Daniele 7, 10 corna di Apocalisse 13, Apocalisse 17, si uniranno e daranno potere alla bestia. Dimmi, Angela.
Le 10 sono Portogallo, Spagna, Francia, Lussemburgo, Belgio, Olanda, Austria, Germania, Grecia, Italia.
Ecco, queste 10 nazioni che da quel poco che capiamo noi nella profezia si uniranno e risusciteranno l'impero romano ferito con la spada, vedi Apocalisse 13, la ferita guarita, e allora la bestia risorge Roma attraverso queste 10 nazioni. Allora, diciamo che uscendo da queste 10, fuori da queste 10 nazioni, fuori da queste 10, è più sicuro, sono più sicure, meno anticristo, d'accordo, ma Dio deve mostrarvi quali sono. So che a volte mi scrivete, posso andare qui, posso andare là, e io dico, guardate, non posso, non c'ho una checklist, non c'ho... Poi le cose cambiano, qua e là io qualcosa capisco la profezia, non è che ho tutti i dettagli, va bene? Occhio sul Signore, andate dallo Spirito Santo, in ginocchio. Non dico mai, fratello, dove andare. A volte dove non andare sì, ma dove andare mai. dovete essere voi, perché se andate in un posto e magari siete lazzaroni, non volete alzarvi le maniche, e questo lavoro è al di sotto delle mie dignità, io ho il diploma qua e là, e morite di fame, non potete dire: frate Giuseppe, perché mi hai detto di venire qua? Io non te l'ho detto e non te lo dico e non lo dirò. Ovunque vai troverai il diavolo che ti aspetta, difficoltà, dovrai vincere malattie, guarire per fede, combattere Satana, resistere il diavolo, lui fuggirà da te. Sgrida il diavolo, lui fuggirà da te. E ovunque andate, che rimanete in Italia, che andate in Europa, andate in Sud America, ovunque andate, sarà per vostra scelta. E poi veniamo al terzo gruppo, la terza corrente del cristianesimo mondiale. Questo gruppo, uguale a quello ebraico che partì dalla Germania, è un gruppo molto sparuto, scarso. Hanno capito perfettamente i segni dei tempi. Avvistato le nubi nere che si addensano all'orizzonte. Hanno fatto armi e bagagli e si sono spostati. Oppure lo stanno facendo velocemente. Il più lontano possibile. Dove? Questo qua ciascuno deve chiederlo a Dio. Gloria a Dio, gloria al Signore. Guarda, qui qualche stralcio di Apocalisse 13. Angelo, lo leggi, poi vedi salire?
Sì, Apocalisse 13:1. Poi vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste, sulle corna 10 diademi e sulle teste nomi blasfemi.
Ok, corso biblico lo spiega questo, 7 teste sono 7 imperi mondiali, 10 corna sono le 10 nazioni dell'area geografica europea, Sud Europa, di Roma, che si uniranno, come detto prima, e daranno potere all'Anticristo. Verso 3.
E vidi una delle sue teste come ferita a morte, ma la sua piaga mortale fu guarita, e tutta la terra meravigliata andò dietro la bestia.
Ok, quindi
Apocalisse 13:1-3.
Ecco, quindi fratelli, aspettatevi che tutta la terra meravigliata andrà dietro la bestia. Questa non è un'opinione, questo qui non è fratello Giuseppe, questa è Bibbia. Queste sono profezie, va bene? Io posso dire, le barzellette sono mie, ma quando leggo le scritture cercate di prestare attenzione, va bene? Allora, come che dice qua? La piaga mortale fu guarita e praticamente Roma risuscita, virgolette, risuscita politicamente, l'imperatore romano risuscita, virgolette, e sarà l'anticristo che guiderà la nuova Roma. Ecco, qui c'è anche una foto della bestia che sarà dal mare. Ce l'hai, Angela?
Sì.
Vedi,
no? Sì,
questo
sì.
Bestiaccio con 7 teste che esce dal mare.
Mm-hmm.
Ecco, non so se dobbiamo mettere sulla radio o lasciamo perdere.
No, perché le corna sono inesatte, non è corretto. La foto non è giusta.
Sì, su internet non trovi. No. Su internet non hanno ancora indovinato le corna. Le spargono sulle 7 teste, ma le 10 corna sono sulla bestia numero 6, che rappresenta Roma. Daniele 7, verso 7, dice la quarta bestia, Roma, e c'ha 10 corna. In Apocalisse 13, 17, c'è la bestia con 7 teste, 7 imperi, c'è 10 corna. Non lo dice, ma le 10 corna sono sulla testa numero 6, perché Roma è il sesto impero. Quindi Egitto, Assiria, Babilonia, Medio Persia, Grecia e Roma 6. Quindi sulla sesta testa, va bene? Perché solamente 7 imperi mondiali? Perché gli altri imperi, austro-ungarico e britannico, sono imperi regionali, invece questi erano mondiali. Tutto il mondo conosciuto era sotto. Ho capito perché sono solo 7. Allora, fratelli, guardate al mare. Guardate al mese Apocalisse 17:15, cominciamo a chiarire cos'è il mare. La bestia esce dal mare, cos'è il mare?
Apocalisse 17:15. Poi mi disse: le acque che hai viste e sulle quali siede la prostituta sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue. Apocalisse 17:15.
Quindi la prostituta siede sul dragone, 7 teste e 10 corna. E le acque sono popoli, lingue, nazioni. Cioè la bestia uscirà dal mare dei popoli. In altre parole, uscirà in un modo, diciamo, democratico. Tu lo sai che Hitler fu eletto il capo, il Führer, del partito nazionalista e tedesco, appunto nazista viene dal nazionalista, e per la differenza di un voto, capito? Per un voto è stato eletto capo dei nazi. Quindi Hitler è venuto, diciamo, in un modo democratico. E l'anticristo non farà un colpo di Stato mondiale per entrare nella scena politica, farsi legge. Lo farà dopo il colpo di Stato, ma a colpi di guerre atomiche, però, perché l'America di quell'orecchio non ci vuole sentire, e allora lui la distruggerà con le atomiche. Apocalisse 17 e 18 parla di quello. E allora lui esce dai popoli, e sarà il diavolo incarnato, che inizierà la sua carriera, il suo cammino malefico, con guerre di ogni tipo, anche atomiche, e arriverà, dice la Bibbia, alla conquista mondiale. Ma, c'è un ma, il Signore lo distruggerà con il suo apparire. C'è le scritture lì?
Sì.
Allora, devo andare alla prima scrittura lì. Il Signore lo distruggerà col suo apparire, come è scritto che avverrà in una battaglia che la Bibbia la chiama la battaglia di Armageddon. Il Signore appare alla battaglia di Armageddon e distrugge l'anticristo. Qui ci avviciniamo al finale glorioso, secondo Tessalonicesi 2, 4 all'8, stralci.
L'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o d'oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio.
Va bene, fratelli, allora l'anticristo, cerchiamo di capire cosa stiamo leggendo qua, si siederà nel Tempio di Dio, che dove si trova adesso questo Tempio?
Non esiste.
Non c'è.
Non esiste.
Quindi cominciamo bene. Si siederà in un Tempio che non c'è, però in base a una profezia, Daniele 8, che noi analizzeremo oggi, domani forse.
Oggi no, domani sì.
Domani, allora domani, dice Angela, e questo lo dice Angela, potete crederci, perché è lei che fa il programma. Io solo grido e basta, ma è lei che mi organizza,
no,
un po'.
No, tu prepari i messaggi, io solo li metto qui, li metto là,
lei
però
dice,
tu prepari
guarda,
tutto.
Guarda, fratello Giuseppe, qui hai gridato un po' troppo, strumettiamo un po' di... Però me lo dice con un garbo che mi fa sentire meno, essere meno male. Allora... Quindi questo qua, cosa farà questo qua, l'anticristo? Entrerà nel Tempio di Dio che non c'è, ma ci sarà in base a Daniele 8. Poi lo studieremo domani, vedrete, che non c'è scritto lì il Tempio. Bisogna interpretarlo, appunto questo biblico è importante per questo. Ma domani daremo una rinfrescata. Daniele 8 è una delle scritture più scioccanti della Bibbia, Daniele 8, il Tempio. È tutto in due scritture. Allora... Comunque potete cominciare a leggerlo, Daniele 8, 13 e 14. 13 e 14, Daniele 8, cominciate a leggere, non capirete niente, però non vi preoccupate, domani cercheremo di illuminare un pochino.
Amen.
Ecco, preparate carta e penna, perché questa è una cosa che vorrete insegnare a queste vostre pecorelle. Allora, si sia il tempo di Dio, e cosa dice? Io sono Dio. Perché il diavolo gli piace così tanto a Roma e la vuole resuscitare? Che gli imperatori, questi qua, pensano di essere Dio. Tu non puoi adorare Gesù Cristo perché devi offrire profumi al Dio imperatore. E dice, no, questo non posso fare. Allora noi vi crocifiggiamo, vi buttiamo nelle arene. Buttateci nelle arene. 8.
E allora sarà manifestato l'empio che il Signore Gesù distruggerà con il soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. Secondo Tessalonicesi 2, 4 e 8.
Caspita. Il Signore distruggerà, stai dicendo qua, l'anticristo, la bestia, va bene? Con il soffio della bocca, se Apocalisse 19, il Signore ucciderà tutti quanti Armageddon con la spada della sua bocca? La spada non è come fai vedere internet, fai vedere un Gesù nei denti, c'è una spada. Per cortesia, fratelli artisti, abbiate pazienza. Vedo la spada che procede dalla bocca, è la parola. Lui comanda e dice, fuoco di qua, fuoco di là, distruggete l'anticristo. Quello lì me lo sistemo io direttamente. Vabbè, qualcosa così. E annienterà l'anticristo con i suoi seguaci, le sue suoi eserciti europei e tutti che lo seguiranno, con cosa? Con l'apparizione della sua venuta.
Gloria a Dio.
Me lo leggi qualcuno in inglese questo che è sotto, che mi pare che c'è una sfumatura in inglese che qui, tu ce l'hai, Dora, ce l'hai il Nuovo Diodati lì? No. Non ce l'hai il Nuovo Diodati.
Sì, io ce l'ho.
Guarda, il Nuovo Diodati dice apparizione? O...
Secondo perché... Tessalonicesi 2, verso 8. Allora sì, sarà 8, manifestato 8. Quell'empio che il Signore distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà all'apparire della sua venuta.
All'apparire, dice, allora va l'inglese, mi pare che in inglese dice, c'è una sfumatura che in italiano si perde.
L'inglese dice, and then shall the wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming.
Oh, eccolo. L'inglese dice, shall destroy with the brightness of his...
Coming.
Of his coming, traduzione. Il Signore distruggerà l'anticristo con il bagliore, la luce, l'illuminazione della sua venuta. Ecco, in inglese l'hanno afferrato ancora meglio il concetto. Cioè con la luce che viene il Signore li farà liquefare. Infatti, non sto esagerando, in Zaccaria 14 dice quelli che verranno contro Gerusalemme, gli occhi si scioglieranno nelle orbite. La carne si consumerà mentre sono in piedi. Armageddon, altro che bombe atomiche. Il bagliore di Gesù per noi è un bagliore di amore. Wow, Gesù, il tuo, la tua luce mi riscalda. Però per i nemici li fa liquefare mentre stanno in piedi. Devo leggerlo su Zaccaria o vado avanti?
No, va bene.
Comunque Zaccaria 14, va bene. E allora Apocalisse 20, 10, no, hai letto Apocalisse 19, 20 e 21, ti prego.
Sì, Apocalisse 19, 20 e 21. Ma la bestia fu presa e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Il rimanente fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che era sul cavallo e tutti gli uccelli si saziarono delle loro carni. Apocalisse 19, 20 e 21.
Ok, questo è Armageddon, con la bocca, dalla bocca procede la spada, cioè la parola, con la parola Gesù comanderà, spero di esserci, tutti noi che siamo lì, quelli di noi che ci saranno, non tutti, ci saranno tutti quelli fedeli, va bene, comanderà di distruggere l'anticristo e gli eserciti che lo seguono. 200 milioni di soldati lo seguono ad Armageddon, è scritto in Apocalisse capitolo 9. E poi verrà anche il giorno di... Che giorno viene? Che giorno arriverà? Il giorno di Apocalisse 20, 10.
E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta. E saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Apocalisse 20, 10.
Grazie Signore. Fratelli, consolatevi con queste parole.
Amen. Grazie Signore Gesù, ti amo Gesù. Ascoltiamo il canto di Albino Montisci, Il gran giorno verrà.
Lascerai entrare Giorno.